Of tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana. In questa parasha, Baruch Hashem, dovete sapere, non è la parasha più lunga, però la quantità di soggetti che si parla in questa parasha, secondo me, forse è una delle più lunghe di tutta la Torah. Che questa lezione, Bezrat Hashem, sarà di lui nishmat, Celeste Malka Pavoncella, Menuchata Began Eden. Tov, la parasha, su che parla la parasha? As dovete sapere, tzadikim, che stiamo arrivando a un momento storico. Am Israele erano presenti dopo la uscita di Egitto sotto il monte di Sinai per un anno. Per un anno erano là, hanno studiato con Moshe Rabbeinu, hanno imparato tutte le cose. E qui finalmente la nostra parasha inizia, Bamidbar, inizia il viaggio attraverso Eretz Israel. Questo viaggio che fa parentesi deve durare 11 giorni, però vedremo nelle nostre parashot, prossima parasha Shlach Lecha, gli esploratori. E dopo la storia di Korach, vedremo che un po' le pianificazioni si cambiano. Non solo questo, la nostra parasha in realtà non è una parasha, però sono tre parashot. Perché dico che la nostra parasha non è una parasha, però sono tre parashot? Perché abbiamo due versetti molto, molto particolari e molto strani. Che la Torah decide di circondare questi due versetti con la lettera nun afucha, con due nunim al contrario. Dice Rebbi Yehuda HaNasi, perché? Perché ci sono due nunim in questi due versetti? Dice Rebbi per dirti che questo è un chumash per sé, è un chumash per sé. Tutti ci pensano che abbiamo cinque chumashim, Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Dice Rebbi, no, abbiamo sette, perché questi due versetti sono un chumash per sé. E la verità è che potevamo fare oggi una lezione solo su questi due versetti, perché se questi due versetti è un chumash per sé, deve essere là un messaggio o qualche segreto che valgano essere così importante per essere un chumash per sé. Quindi abbiamo Bereshit, Shmot, Vayikra, abbiamo l'inizio di Bamidbar fino a Vayihi ben Zoharon, questi due versetti, abbiamo Vayihi ben Zoharon stesso, abbiamo di dopo Vayihi ben Zoharon fino al fino di Bamidbar e abbiamo Devarim, sette libri, sì? Quindi domani chiedete alle bambine quanti libri ci abbiamo nella Torah, ti daranno tutti cinque. E tu direi: no, figlio mio, sono sette. Sì? Però dobbiamo capire anche perché sette. La verità, le maestre dicono che quando HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo, HaKadosh Baruch Hu dimorava questo mondo. Però piano piano l'uomo ha contaminato. E ogni volta che l'uomo ha contaminato, HaKadosh Baruch Hu si è alzato un po' di più, si è alzato un po' di più, si è alzato un po' di più. All'inizio Adamo Rishon, con il peccato dell'albero della conoscenza. Dopo Adamo Rishon abbiamo Cain. Dopo Cain abbiamo Enosh. Dopo Enosh abbiamo Mabul. Dopo Mabul abbiamo Palagà. Dopo Palagà abbiamo Sedom e Amorà. E finalmente abbiamo gli egiziani che fanno alla moglie di Avraham lo che hanno voluto fare. Comunque sette generazioni di cattivi e sette volte che HaKadosh Baruch Hu la sua presenza si allontana e allontana, allontana. Fino che succede al contrario. Viene Avraham, la fa scendere uno. Viene Yitzhak, un altro. Viene Yaakov Avinu, un altro. Viene Levi, un altro. Viene Kehat, Amram, Moshe. Moshe, arriviamo al Devarim, e poi questo è l'ultimo libro, che è il settimo libro, secondo il conteggio, è Moshe. Le ultime parole di Moshe prima che va via. E si è così, vuol dire che Genesis è Abraham, נכון? שמות è יצחק. ויקרא è יעקב. במדבר, תרא. Inizio di במדבר, לוי. Questi due versetti, קהת, tutti il resto del libro di במדבר, אמרם. Perché questi due versetti, קהת? Molto semplice. Su che parlano questi due versetti? Questi due versetti parlano sull'Aron, sull'arco. Chi era in carico di prendere questo Aaron? È il tribù di Kehat, la famiglia, il tribù di Levi, però la famiglia di Kehat. Vediamo comunque, se parliamo di questi due versetti, forse qualcosa per forza dobbiamo dire. Andiamo a vedere che dice la Torah, che dicono questi versetti, che c'è scritto in questi due versetti che è così importante. Qual è il messaggio che merita essere considerato un libro intero? La verità è, in prima occhiata, non sembra che c'è qui una cosa grande. Sì? Non sembra che qui c'è una cosa che chissà che. Però vediamo. Vediamo che dice. Vai bin so Aaron, vai omer Moshe, kumma Hashem, vai afuzzo yedecha, vi anusu misanecha o mipanecha. Primo versetto. Prima parte di questo Kumash. Ogni volta che l'arca si muoveva, Moshe chiedeva o proclamava: sorgi Hashem, alzati Hashem davanti a noi e possi dispersi tutti i nostri nemici, combattere tutti i nostri nemici, che nessuno di loro ci darà un problema. Questo primo versetto, più o meno. Quindi, e l'Aron di Hashem si alza, e l'arco va per prima, HaKadosh Baruch Hu, la sua presenza si alza, combatte tutti gli nemici, vanno via. Secondo versetto. Uvnucho yomar. E quando Baruch Hashem, gli nemici già sono andati via, adesso siamo tranquilla. Shuva Hashem, HaKadosh Baruch Hu, tu che sei andato adesso a combattere i nemici, ritorni da noi. Shuva Hashem, rivevot alfei Israel. Sì? Sei in mezzo da noi, in mezzo delle migliaia di Israele. E qui la domanda, ho capito che questo versetto parla di guerra, ossia che quando si faceva la guerra l'arco andava, Kadosh Baruch Hu si alzava, combatteva gli nemici. Questa prima richiesta. La seconda richiesta, quando i nemici sono combattuti, deve rimanere con noi. La sbemezza di chi? Ovvio che qui è un metaforo. La guerra non è solo una guerra materiale. La guerra e gli nemici. Gli nemici rappresentano la forza della cattiveria. Gli nemici rappresentano l'oscurità che c'è in questo mondo. La prima richiesta di HaKadosh Baruch Hu, di Moshe Rabbeinu a HaKadosh Baruch Hu, è per favore HaKadosh Baruch Hu, aiuta Am Israel a combattere le sue nemici, non quelli nemici fisici, anche loro, però loro Yetzerara, la cattiveria, l'oscurità, la bugia che ci sta in questo mondo, la contaminazione che c'è in questo mondo. Per favore, Kadosh Baruch Hu, aiutaci a combattere loro. Però l'obiettivo di tutto è che dopo che abbiamo combattuto, non basta combattere gli nemici. Dobbiamo che anche tra di noi dopo ci sarà una Kedushah, ci sarà una santità, ci sarà una cosa positiva. Le maestri portano metafore per capire meglio questo versetto. È come un uomo che ha un giardino e questo giardino è pieno di erbacce e lui vuole fare crescere qualcosa di là, quindi che fa? Combatte con il giardino, toglie tutti gli erbacce, manda via tutta la cattiveria, manda tutto via. Però se tu hai mandato tutto via e dopo non semina su questa terra frutti, non semini su questa terra alberi, che valore ha tutto che hai lavorato fino adesso? Dice HaKadosh Baruch Hu, chiede a Moshe a HaKadosh Baruch Hu, per favore, nella vita non basta che riusciamo a combattere il cattiverio, che riusciamo a allontanare da noi lo che è male. E l'obiettivo di allontanare lo che è male nel fine è fare il buono. E questi sono i due passi che ogni ebreo deve fare. Tutto questo mondo è fatto di questi passi. Le 6 giorni che lavoriamo, lavoriamo per allontanare il cattiverio. E il Shabbat, e che dopo che siamo riusciti a creare questo spazio vuoto, vuoto di che? Vuoto di cattiveria, che riusciamo a riempirla con Kedushah. È come che dire a un uomo, tu devi smettere a fumare. Va bene? Smettere a fumare è solo un parte del lavoro. La domanda è, quando lui smetterà a lavorare, che cosa lui potrà fare quando lui il prossimo volta sarà nervoso? Lui ogni volta che è nervoso, ogni volta che si sente male, che fa? Fuma. Ok, diciamo, lui adesso smette di fumare. Però non basta smettere di fumare per poter combattere. Deve trovare un'altra cosa che riempi questo spazio che adesso è vuoto. Questo momento che lui è nervoso, che fino adesso la sigaretta ha aiutato, che lo aiuterà da adesso in poi? Sono due passi. Anche nella vita abbiamo l'uomo e la donna. E l'uomo rappresenta quello che deve combattere fuori, quello che deve andare, la famiglia, deve vedere che la famiglia sarà protetta e nessuno andrà e faranno cosa? E andare a lavorare, andare a fare. Invece la donna al suo lavoro e sul posto stesso. Va bene, l'uomo è riuscito a fare uno spazio, è riuscito a creare un posto pulito. Però chi ha il lavoro di riempire questo posto pulito? La donna. E nel mondo, vediamo anche che nel mondo ci sono due teorie, no? Se vediamo, diciamo, l'europeano e l'americano, il mondo moderno, loro rappresentano quelli che vogliono fare, la tecnologia, la scienza, i fare, i cambiare, i conquistare. Invece in Asia, sì, in India, in Cina, le loro religioni non lavorano sul fuori, lavorano solo più sull'interno, che uno deve migliorare all'interno. Noi, Baruch Hashem, la Torah, che è Torah vera, rappresenta le due, abbiamo le due cose. Un po' questo mondo è il prossimo mondo. Questo mondo è allontanare, fare il prossimo mondo e riempire. E per questo tzaddikim, questi due versetti, in un senso rappresentano tutto l'essere ebreo, tutto l'essere umano. Due parti nel tuo lavoro sempre. Allontanare, surmerà, combattere, però non basta. Perché dopo che hai vinto, la tua vittoria dipende dal suo valore che riesci a riempire invece, che riesci a cambiare invece. E questo tzaddikim, forse uno dei più grandi problemi in tutte le guerre che abbiamo fino ad oggi. Combattere un nemico, tanti sono riuscito. La domanda è, dopo che hai combattuto, adesso che fai? Come vai avanti? E quello là, la seconda parte, forse è la parte più difficile. E per questo dice Rebbi, questi due versetti meritano di avere una Torah intera, perché la Torah sono questi due versetti. Comunque, Tzadikin, la lezione oggi non è questi due versetti, anche che si può allungare, perché la Nun, perché 50, perché non un'altra lettera, perché in questa parasha, fra parentesi, dopo questi due versetti, sembra che stiamo scendendo giù. Sì. E il popolo inizia a lamentare, e si lamentano, e vogliono carne, e vogliono qui, e vogliono cibi. Sono passati solo 3 giorni, ossia 3 giorni fa erano sul monte di Sinai, un anno erano zitti, non si sono lamentati, un anno stavano là, a fronte di HaKadosh Baruch. Finalmente HaKadosh Baruch dà in loro mano, sì, il potere di fare qualcosa. E per questo anche nella parasha c'è scritto la mitzvah delle Hatzotzot, delle trompette, come usare le trompette per iniziare a fare, come si camminava una volta, due volte, la tkia, la trua, ogni cosa che simboleggia. Anche lo che abbiamo studiato nella parasha scorsa, e l'ordine, le bandiere, tutto questo era teoria, adesso nella nostra parasha viene messo in pratica. E subito dopo abbiamo gli esploratori, e subito abbiamo Korach, e in tre parashot siamo riusciti a fare un grande balagan. Però nella nostra parasha c'è una cosa molto particolare. La Torah, per la prima volta, parla sulle virtù di Moshe Rabbeinu. E qual è questa virtù? HaKadosh Baruch Hu proclama, a fronte di tutti, dicendo a Miriam e Aaron, Ve'ha'ish Moshe anav me'od, mikol ha'adam asher al pene ha'adamah. Ora, l'uomo Mosè era molto umile, più di qualunque altra persona sulla faccia della terra. Kadosh Baruch Hu dice che Mosè Rabbeinu è umile, più umile di qualsiasi uomo nella faccia della terra. Due o tre domande. La prima domanda, che è successo? Di tutte le caratteristiche positive che Mosè aveva, e per forza deve averlo, perché sennò non poteva mai riuscire a fare quello che ha fatto. combattere il faraone, parlare con il faraone, andare sul monte 40 giorni, 40 notti senza mangiare, senza bere, tre volte, 120 giorni, dopo con Amalek, dopo tutto che ha fatto. E la Torah cerca di parlare solo di una, la umiltà. E la seconda cosa, perché qui, che è successo? Ossia, perché non ci racconta questo prima, quando Mosè viene scelto sul rovetto, forse là, il momento per chiarire questa cosa. E per capire questo tzaddikim, voglio un po' oggi approfondire su Moshe, su un aspetto che forse viene parlato meno. Moshe tzaddikim, e voglio essere attento perché sto parlando di Moshe Rabbeinu, quando si parla di Moshe Rabbeinu si deve avere paura perché Moshe per assoluto era il profeta più grande che c'era e che ci sarà mai. Dice il Rambam, la profezia di Moshe Rabbeinu era una cosa che uno non può immaginare. Tutti i profeti si profetevano o mentre che dormevano o mezzo che stavano svelto, per qualche momento si svenavano. E l'unico che è rimasto sveglio, chiaro al 100% in qualsiasi momento e poteva parlare con quando voleva era Moshe Rabbeinu. Quindi parliamo ovvio di livelli che non possiamo immaginare. Dice la Gemara, Moshe Rabbeinu mità corpo da sopra angelo, già non era umano, solo del centuro e sotto era umano, però del centuro e sopra già non era umano. Come che abbiamo visto che la sua faccia illuminava. Però la Torah dobbiamo imparare. Sembra che Moshe Rabbeinu ha riuscito in tutti gli ambiti, tranne un ambito dove là aveva difficoltà. E qual è questo ambito che aveva difficoltà? È il nucleo familiare più vicino, quello interno, quella famiglia dentro casa, marito, moglie e figli. Là sembra che Moshe Rabbeinu è riuscito di meno. Iniziamo con le figli. Le figli di Moshe Rabbeinu? Non sappiamo, non vogliamo dire che Hashom erano cattivi, però non erano anche speciali. Non hanno nessun ruolo, non divengano grandi. Di solito abbiamo visto nella nostra storia che grandi rabbini, di solito i loro figli per forza devono essere grandi. Invece le figlie di Mosè non si racconta nessuna cosa speciale su di loro. Anzi, se vediamo dopo nei profeti, sembrano che uno dei nipoti di Mosè Rabbeinu è proprio divenuto un sacerdote di idolatria. E non è oggi la lezione del nipote di Mosè. Però solo per fare capire che con tutta la sua grandezza, con le fili qualcosa non lo so dire, Hashem, se non è riuscito, Odepam, sto molto attento a parlare su Moshe, però è anche la moglie. Vediamo nella nostra parasha che lui già non convivava con la moglie. E c'è una discussione se lui era ancora sposato e non convivava, e c'è chi dice no, addirittura lui l'ha divorziata, si è dato un get alla moglie. Quindi vediamo che il punto debole di Mosè era solo uno, e forse l'unico. E forse anche non è colpa sua, senza giudicare, era il suo nucleo interno là. È ovvio che Mosè Rabbeinu non era un persone del suo stesso. Mosè Rabbeinu era una persona del popolo. Era così dedicato per gli altri, era così. La sua passione, la sua dedicazione, la sua vita era per l'altro, che forse possiamo dire che per se stesso non è rimasto niente. Si racconta su Rav Sharabi, Rabbi Sharabi, che era un grande, grande cabalistico, un grande Rav, che era saputo che lui ogni volta che uno aveva problemi di bambini, andavano da Rav Sharabi e chiedeva da Rav Sharabi una berachah. Ho vissuto qui a Yerushalayim, penso 50 anni fa, qualcosa così, forse anche di meno. E qualsiasi uomo che non poteva dare bambini, lui gli dava la beraha e subito la moglie entrava incinta. E non è una storia, non 10, non 100, migliaia di persone che sono andato a Rav Sharabi, Rabbi Mordechai Sharabi, per ricevere una benedizione per fare figli. C'è dopo un anno, c'è dopo 10, c'è dopo 20 anni. Però Rav Sharabi stesso non aveva figli. E un giorno la sua moglie, che si chiama molto interessante, Temaniti, tutti e due, Rabbanit Lea Batlea, molto strano che la madre ha lo stesso nome come la figlia. Questo può succedere solo con le temanim, che loro non hanno questa rigorosità, non chiamare le figlie nel nome delle genitori. Tutti gli altri non la fanno. Quindi la Rabbanit Lea bat Lea, Lea la figlia di Lea, un giorno è andato a Rabbi Mordechai Sharabi e ha chiesto: però marito mio, tutte le donne che non hanno bambini vengono qui, chiedono Braha, e tu dai Braha e sono incinta. E io, la tua moglie, non ti ho mai chiesto, perché mi vergogna, perché non abbiamo bambini, perché non abbiamo figli, perché non mi dai una Beraha? E la risposta che il Rav dà, ai ai ai, che risposta. E tua moglie mia, tutti i figli che aveva bisogno avere io e te insieme, l'ho regalati a persone che non potevano fare figli. Ai ai, che risposta, che risposta. Come uno può capire una cosa di questo genere? Questo voglio dire, un uomo che ha dedicato se stesso per il pubblico. Adesso questo Rabbi Mordechai Sharabi, ovvio che Moshe Rabbeinu, parliamo di un livello ancora mille volte più alto. Quindi è ovvio che questa debolezza non nasce caso shom di cattiveria, nasce da una dedicazione completa all'altro, fino a che uno annulla se stesso. Però questo Moshe Rabbeinu, quanto che è umile, nella nostra parasha, le sue sorelle e le sue fratelle, che Aaron e Moshe, sembrano che invece di supportare il loro fratello in questa debolezza, che lo fanno, lo picchiano, così sempre. Vengano Miriam e Aaron e dicano a Moshe: tu hai preso Aisha HaKushit, hai preso una donna Kushit. Kushit, se la traduciamo letterale, viene dalla parola Kush. Kush vuol dire Africa. Ossia, tu hai preso una donna africana. Sì, questo, immagine che bello, la sorella e il fratello vengono al loro fratello: hai preso una donna africana. Ovvio che qui dobbiamo capire che voglio dire africana. Sì, Asbemet, ci sono due interpretazioni. Qual era l'intenzione di Aaron e Miriam quando hanno detto a Mosè: hai preso una donna africana? Fra parentesi, Mosè Rabbeinu non risponde, né a Miriam né a Aaron, sta zitto. Chi si interviene dopo queste parole? A Kadosh Baruch Hu. A Kadosh Baruch Hu viene subito, dice: Mosè è l'uomo più umile del mondo, lui non vi risponderà mai. Rispondo io invece di lui, sì? Quindi è bellissimo vedere come HaKadosh Baruch Hu, che è come un padre che protegge il suo bambino quando viene ferito, si interviene. Sì? E anche dobbiamo capire come mai Moshe Rabbeinu non risponde. Moshe Rabbeinu non è un bambino. Moshe Rabbeinu ha parlato con gli imperatori più grandi, con i re più grandi, con il faraone, che era per forza l'uomo più poderoso del mondo, che lui governava tutta l'impero egiziano. Parlava con lui come fosse niente, con Og il gigante. Sappiamo la storia con Mosè, con il suo bastone uccide il gigante. Quindi ovvio che non, la problema di Mosè, la silenzio di Mosè non nasce da un punto di timidezza. Non è che Mosè è un uomo timido, solo che Mosè, c'è un Mosè quando è del pubblico e c'è il Mosè che quando è per se stesso. Quando è per il pubblico è pronto a combattere anche gli angeli che vogliono distruggere il popolo ebraico. Anche HaKadosh Baruch Hu stesso, c'è scritto: Vayechal Moshe et pene Hashem Elokav. Moshe ha iniziato a combattere HaKadosh Baruch Hu perché HaKadosh Baruch Hu vuole distruggere il popolo dopo il peccato di vitello d'oro. Però questo per altri, per se stesso, zitto. Comunque, Cushit, che vogliono Miriam e Aaron? As Cushit, il numerico valorico di Cushit fa 736. Due parole che fanno lo stesso numerico valorico. Uno, Isha Yefatoar. Yefatoar, ossia bella di aspetto, fa un numerico valorico Cushit. Però anche una donna brutta, Mechoeret in ebraico, fa anche il numerico valorico di Cushit. Quindi la parola Cushit, che vuol dire africana, letteralmente, diciamo, viene stesso numerico valorico con due parole, che uno è al contrario dell'altro. Uno è donna bella e l'altro donna brutto. Stessa numerico valorico. E beh, c'è una grande discussione che ha detto Moshe in Miriam a Moshe Rabbeinu. Secondo una delle opinioni era: tu, Moshe, chi pensi essere tu che hai preso una donna nera straniera? Perché nera straniera? Perché noi sappiamo che gli ebrei vengono da sopra, da Iraq, da Lebanon, là sopra. Il colore loro del pelle era oscuro, però non era nero. Invece, Zipporah da dove viene? Zipporah viene della zona di Saudi Arabia, sì, Saudi Arabia, che là le gente sono più neri, quindi di colore Zipporah era più nere delle altre presenti sul campamento. Ha detto Miriam e Aaron: tu, Moshe, chi pensi di essere tu che tu hai preso una goia, una donna che non fa parte del nostro popolo, che non è discendente delle nostre avi e ti sei sposato con lei? Chi ci pensi di essere? Fra parentesi, che succede che Miriam e Aaron digano questa accusa adesso? Sa, Moshe non si è sposato oggi, si è sposato tanti anni fa, 40, 60, senza entrare in tutti gli midrashim. Perché si sono svegliato adesso? Molto semplice. Che succede prima in la parasha? Prima in la parasha, senza allungare troppo la storia, ci sono due che fanno una profezia. Uno si chiama Eldad e l'altro si chiama Medad. E nella profezia dicono così: Moshe Rabbeinu morirà e non sarà Moshe Rabbeinu che farà entrare il popolo in Israele, sarà Yehoshua. Miriam e Aaron, quando hanno sentito questo, erano scioccati. Erano convinti che chi saranno le successore di Moshe Rabbeinu? Le sue figli, Gershon, il primogenito. Però quando sentono questa profezia, chi capiscano? No, non è il primogenito, è l'alunno Yehoshua, è il servo, quello che sempre era vicino a Mosè. Ha detto: Mosè, tu sai perché il tuo figlio non sarà il tuo successore? È colpa tua! Hai preso una straniera, hai preso una nera, hai preso una diversa da noi. Dice Miriam: io con chi mi sono sposato? Con il principe del tribù di Giuda, con Caleb ben Jefunneh, e grazie a questo ho avuto figli tzaddikim. Aaron, con chi si è sposato? Dice Miriam, così racconta il Midrash, che parole forte. Aaron, con chi si è sposato? Con la sorella di Nachshon ben Amminadav, Elisheva. Chi era Elisheva? Quando il mare non si è aperto, chi è il primo che si è buttato dentro? Nachshon ben Amminadav. Dice: Aaron si è sposato con la sua sorella, perché? Perché per portare bambini tzaddikim c'è bisogno due. C'è bisogno un padre che sarà tzaddik e un madre di tzaddik. Quindi io, Miriam, ho cercato un tzaddik. E il tuo fratello Aaron ha cercato un tzaddik. E poi sa che i nostri figli sono tzaddikim. Invece tu chi hai preso? Hai preso una così, della strada. Manco fa parte del nostro popolo. Che parole, eh? Che parole, toccare su Moshe Rabbeinu, sulle feriti, proprio sui punti deboli. E Moshe Rabbeinu è zitto. Moshe Rabbeinu non risponde. E qui viene HaKadosh Baruch Hu, interviene. E dice: Aish Moshe Anav Meod. Moshe è molto umile. Si è fatto una cosa e perché era umile non viene da un altro punto. Però c'è chi interpreta diverso. C'è chi dice al contrario. C'è chi dice che Zipporah era una donna bella. Cushit, sì, quando un uomo è così bello, a volte abbiamo paura di Ain Hara. Quindi invece di dire questo, sì, ci sono marocchini, per esempio, hanno questo. Quando hanno un bambino che è bello, sì, invece di dire: ah, è venuto il mio figlio bello, dico: ah, è venuto il mio figlio brutto. Non perché Hazo Shalom è brutto. Hanno paura che si diranno che il figlio è bello. Tutti metteranno l'occhio sul figlio, quindi lo chiamano brutto, però non è brutto, è bello. Dice: ma è stessa cosa qui. Cuscita, abbiamo detto il numero di Covalon, che donna bella. Lei era bellissima. Dice il Midrash: non solo esternamente bellissima, era anche internamente bellissima. E qui adesso la domanda è ancora più difficile. Ossia, all'inizio la colpa è la moglie, adesso dicono al contrario: la colpa è tua. La tua moglie è bella, è buona, è cuscita, è nera, o da pan nero, non nero, nero al contrario, è sarcastico. Sì? Anche quello, perché si sono svegliati adesso? Molto semplice. Perché il dado Medad, che hanno detto? Il dado Medad hanno detto Moshe Rabbeinu muore, e chi fa entrare Yoshua? Chi rappresenta la moglie? Quando la moglie ha sentito questo, che questi due si sono profetato, perché è la prima volta che dopo che Moshe diviene profeta ci sono altri che fanno profezie. Anche il dado Medad non è una storia semplice perché hanno vinto. La ragione che hanno vinto è molto semplice perché quando il popolo si lamenta, dopo 3 giorni, sì, dopo 3 giorni di viaggio si lamentano, vogliono carne, ci manca la carne. Un anno eravate sul monte di Sinai, non mancava carne, adesso manca carne. Vogliono carne. E Kadosh Baruch Hu porta le quali. Però la prima cosa è che quando loro vogliono carne, dice Moshe Rabbeinu a Kadosh Baruch Hu, per favore, prendimi, io non posso vivere, non posso andare avanti. Io non sono capace di dare carne. Perché Moshe Rabbeinu non è capace di dare carne? Molto semplice. Un leader può dare lo che lui capisce. Puoi aiutare quando lui fa parte di qualcosa. E il Zohar dice, perché HaKadosh Baruch Hu, l'ultima cosa che lui ha creato in questo mondo, l'ultima creazione era l'uomo? Noi sappiamo che di solito una cosa importante riceve precedenza. Non la portiamo all'ultimo. Perché HaKadosh Baruch Hu ha creato l'uomo all'ultimo? Asi c'è un Rashi famoso per dire che l'uomo non deve avere superbia, deve avere umiltà, sapendoci che anche la zanzara fu creata prima da lui. Pure il Zohar dice un'altra cosa. Il Zohar dice che l'uomo fu creato all'ultimo perché l'uomo è un ibrido di tutte le creazioni precedenti. Adentro di lui c'è un piccolo leone, un piccolo zanzare, un piccolo angelo, gli angeli furono creati prima, un piccolo albero, un piccolo montagna, un piccolo mare, tutte le creazioni precedenti un po' hanno dato e fu creato Adamo Arishon. Perché è necessario? Molto semplice. Perché se tu vuoi governare su qualcosa, se tu vuoi essere maestro, per questo che dice HaKadosh Baruch Hu, l'uomo governerà la terra, deve avere un'associazione, non puoi governare su una cosa che non sei associato, non puoi governare su una cosa che non capisci. Dice Mosè: io dare carne a un popolo che hanno la mana, e la mana scende grazie a chi, fa parentesi, grazie a Moshe Rabbeinu. Abbiamo 3 regali, Nahon? Le nuvole di Aaron, la mana e Mosè, e il pozzo di Miriam. Quindi io, Mosè, grazie a me scende un cibo spirituale del cielo che è buono, sia materiale sia spirituale. Io non riesco a capire il volere di carne. Dice HaKadosh Baruch Hu, basta. Se io non riesco a capire il mio popolo, voglio dire che io non sono più adatto di governare. Prendeme, vado via, ciao. Un'altra volta la umiltà di Moshe Rabbeinu. Dice HaKadosh Baruch Hu, Moshe, tranquillo, tranquillo, capisco. Nominiamo 70 anziani, che loro saranno più materiale da te, perché tu sei ben arrivato a un livello molto grande, che ci sono cose che tu già non capisci, e dopo questo daranno le quali e tutta la storia. Adesso, come si nomina 70 anziani? Come si fa? Abbiamo 12 tribù. Se nominiamo 5 di ogni tribù, quanto abbiamo? 60. 12 per 5 sono 60. Se nominiamo 6 di ogni tribù, quanto sono? 72. Però abbiamo bisogno 70, non 72. Che si fa? Ma scusi, prendiamo 6 nomi di ogni tribù, la mettiamo insieme e togliamo solo 70. Quando hanno nominato 72 persone per prendere un cartello per vedere chi sarà, due, uno si chiama Eldad, l'altro si chiama Medad, hanno detto: non è carino. Se tutti i 72 prendano e solo 70 vengano scelti, questi due che non vengano scelti, che si sentiranno? Se si sentiranno poveracci, che non sono capaci, che non valgono. E per questo noi autodichiariamo che non vogliamo fare parte. Tutti hanno preso un cartello e questi due non hanno preso. Fra parentesi, il Midrash dice che se avevano preso, loro sarebbero stato sicuro parte del 70. Qual è il regalo che hanno ricevuto? Hanno profetato. Quindi quando loro profetarono, parentesi, la profezia che loro hanno dato era solo per loro. Loro hanno fatto un peccato quando hanno raccontato a tutti. C'è una Gemara su questa reincarnazione, altra lezione. Hanno fatto un sbaglio. Comunque, quando Zipora sente questo, che questi due iniziano a profetare, e Zipora, ai ai, poveracci questi due, poveraccio la loro moglie. E Miriam dice, perché? Che succede? E Miriam ha capito che Mosè già non viva insieme con la sua moglie. Abbiamo detto c'è discussione se lui ha dato il get o non hai dato il get, però non viva con lei. Perché se non hai dato il get, tu ce l'hai obblighi, sì? Ma sono tair, posso tair, ma una tair, una delle cose è avere rapporti, se non ce l'hai, deve fare il get. Quindi discussione. Quindi due opinioni. O hanno detto lei è brutta e per questo i tuoi figli sono usciti come è uscito, o al contrario, lei è così bella, così buona, però sei tu che ti sei allontanato da lei. E invece che dice a Kadosh Baruch Hu, Vaish Moshe Anav Meod. Tzadikim, la umiltà è una cosa importante. C'è un altro grande rabbino che rappresenta la umiltà nella nostra storia, Hillel HaZaken, Hillel l'anziano. Tra parentesi, Hillel vive 120 anni, comunque viva Moshe Rabbeinu. Anche le ultime quattro parole del libro di Devarim, sì, le ultime lettere di queste quattro parole fanno la parola Hillel, la Hei Yud Lamed Lamed, sì, l'Ene Kol Israel, le ultime parole, sì, Moshe, l'Ene Kol Israel, Hei Yud Lamed Lamed, Hillel. Ovviamente la Rizal dice che Hillel è un'incarnazione di Moshe Rabbeinu, tutti e due erano umili. E Hillel come è divenuto? Si racconta che un giorno due si sono discuto e hanno fatto una scommessa. Chi riesce a far arrabbiare Hillel riceverà e pagherà l'altro 400 moneti. Adesso 400 moneti è una cifra gigante. Hanno scommesso. Chi riesce a arrabbiare Hillel 400 moneti. No? Uno delle due ha detto io ce l'ho un'idea, come faccio ad arrabbiare? Qual è il momento nella settimana che è il più facile arrabbiare qualcuno? Tzadikim, il momento più facile dove Yetzer Hara famoso è appena prima l'entrata di Shabbat. Questa mezza oretta prima l'entrata di Shabbat, c'è stress, si deve sistemare, tra poco Shabbat. E chi stava nella doccia una mezza ora prima l'entrata di Shabbat? Preparare se stesso per Shabbat. Viene uno delle due che ha scommesso che lui riuscirà a arrabbiare, e ha sgridato fuori dalla casa: Ilel, Ilel, ce l'ho una domanda, Ilel, Ilel. No. Ilel esce dalla doccia, mette il suo vestito, va alla porta, sì, mezz'ora prima del Shabbat, e dice: come ti posso aiutare? E quello dice: Rabbino, c'è una domanda. Perché le babilonese, la loro testa non è tonda come le altre persone, la loro testa è quadrata? Una domanda alachica, una domanda che si chiede a un rabbino. Però lui ha chiesto, voleva arrabbiare il rabbino. Cioè, rabbino, vedi, non è colpa loro. Là, le ostetrici che fanno partorire le bambini non sono bravi. Quindi quando ne escono dalla pancia della madre, stanno bloccati per tanto tempo e la testa riceve un'altra forma. Ce l'hai altre domande? No, Rav, sto a posto. Rav rientra nella doccia e dopo 3 minuti, Ilel, Ilel, ce l'ho una domanda. Ilel esce dalla doccia un'altra volta, dice, mette il suo vestito, vuole andare al tempio, un po' braccio, non riesco manco a terminare la doccia. Dice, sì, che c'è? Qual è la domanda? Dice, le Talmudim sono quelle che vanno nel deserto. I loro occhi sono piccoli, perché? Perché i loro occhi sono piccoli? Un altro rabbino lo buttava delle scale, dice, amico mio, queste domande non lo so, vai a chiedere a ChatGPT o qualcosa così. Vai, viene un rabbino, chiedere domanda così, perché la testa tonda, perché le occhi così? Vai a studiare medicina, enciclopedie, non lo so che. Dice, sì, vede, perché loro tutto il giorno vanno nel deserto, quindi c'è tanta sabbia, quindi perché non entra il sabbia e i loro occhi sono piccoli. Ah, grazie, Rav, grazie. C'è un'altra domanda? No, grazie, grazie, Rav. Rav rientra nella doccia. E un'altra volta, Ilel, Ilel, ce l'ho domande. Lui una terza volta già esce dalla doccia. Dice, come ti posso aiutare? Dice, perché gli africani hanno piedi grandi? Loro piedi sono grandi. Perché gli africani hanno piedi grandi? Dice, vedi, hanno piedi grandi perché loro tutto il giorno camminano, sì? E vanno in posto dove la natura è molto vivace. Quindi per avere più bilancia, loro piedi sono grandi. Ce l'hai altri domande? Ti aiuto! Ha detto Rav, sei troppo forte. Io ho perso per la colpa tua 400 moneti, ho perso. L'ha raccontato che lui ha scommesso con l'altro 400 moneti ed io ero sicuro che ti farò arrabbiare. Ha detto Hillel, io sono contento che tu hai perso 400 monetti e Baruch Hashem, io sono riuscito a non arrabbiare. E se ce l'hai altre domande, fallo, io ci sto. Con umiltà vera, sì. Questo tzaddikim è Hillel HaZaken. Fra parentesi, è stesso Hillel. Come è divenuto capo rabbino? C'è una discussione, un anno, il primo giorno di Pesach è caduto di Shabbat. E c'era una discussione tra le maestri. Se era il primo giorno di Pesach di Shabbat, quando c'era il Tempio e il Beit HaMikdash, si faceva il sacrificio di Pesach, sì o no? Discussione tra le maestre. Uno dice no, uno dice sì, uno dice no, uno dice sì. Fino a che è venuto Hillel da Babilonia a Israele e hanno detto tu Hillel eri alunno di Shmaya da Aftalion, due rabbini giganti, tu sei guru la sai. E lui dice sì. Anche se cadeva Pesach di Shabbat, si faceva il sacrificio, spiegava, si faceva un po' diverso, però si faceva. Comunque hanno nominato Hillel HaZaken capo rabbino. Quando hanno nominato Hillel HaZaken capo rabbino, un giorno uno è andato a venire a chiedere una domanda. Se era lo stesso giorno che lui fu nominato, il rabbino mi puoi rispondere su questo? E dice: sì, io ho studiato con Shmaya Veaftalion, quindi io so rispondere le risposte su queste domande. Subito, che è successo? Ha dimenticato tutte le risposte. Perché? Perché è venuto un po' di orgoglio, un po' di supero. Quando lui ha detto: sì, io che sono alunno di Shmaya Veaftalion so rispondere. Quando ha detto questo, subito ha dimenticato tutto. Questo è l'unico momento che troviamo nel Talmud dove Hillel HaZaken, un po', non so se si chiama questo non essere umile. Era la verità, lui sa rispondere perché è alunno loro. Questo tzaddikim, la umiltà è importante. Secondo un'altra storia, c'era un grande, grande rabbino, si chiama l'Admor Migur, il Baal Chidushe Arim. Il Baal Chidushe Arim, dovete sapere, lui era alunno di Rav Mikotsk. Rav Mikotsk era un rabbino, ai ai ai, gigante. Lui era un rabbino gigante. Uno dei suoi alunni era il Chidushe Arim. Lui è andato a una città, si chiama Gur, perché le Hasidut si chiamano sulla città dove vengono Belz, era la città di Belz, Gur, era la città di Gur, sì. Quindi lui è andato a Gur, è divenuto un rabbino di Hasidut più grande forse in Europa. Migliaia di alunni, di alunni, di alunni, perché veramente era un gigante. Che è successo però? Quando lui è morto, poveraccio, lui aveva 13 figli. Ma delle 13 figli, tutti i 12 maschi sono morti, l'ho rimasto solo una figlia. E questa figlia ha portato un figlio maschio. Quindi, quando il Chidushe Arim è morto, chi hanno nominato il secondo Rebbe, ossia il secondo rabbino della Hasidut di Gur? È il Sfat Emet, che il Sfat Emet era il figlio della figlia del Chidushe Arim. Adesso, quanti anni aveva? Aveva 18 anni. Quindi tutti i grandi Hasidim, anche quelli di 80 anni, hanno un nuovo rabbino. Quanto anni ha questo rabbino? 18. Un giorno uno degli alunni è entrato dentro e ha detto: non ti vergogni che tu sei il rabbino di tutto, tu hai 18 anni. Io ce l'ho 80 anni. Io ho visto nella mia vita l'Admor Mikotsk, ho sentito non il tuo nonno, io ho sentito la Torah del rabbino del tuo nonno. Ti racconta una storia, dice Sfat Emet. Un giorno un gruppo di persone vogliono andare sul Monte Everest. Molto anticamente era difficile arrivare all'Everest. Sono partiti con 100 persone. Finalmente sono arrivato sull'Everest solo due. Tutte le altre poveracci, o morti, o qui o là, non l'hanno fatto. Quando queste due sono arrivate sull'Everest, hanno visto là un piccolo bambino. Hai detto tu, piccolo bambino, come hai fatto ad arrivare sull'Everest? Hai detto, non avete capito, io sono nato qui, non ho fatto tutto il giro che avete fatto voi, io sono nato qui sul monte, già qui, pronto. Hai detto, fratello, stessa cosa, tu pensi che io valgo qualcosa? Umiltà vera. Io sono nato qui, tu hai sentito, hai ascoltato, hai studiato, sei diventato grande, gigante. Hai fatto un percorso, io già sono nato qui. Che voglio dire umiltà tzaddikim? Quando un uomo ha un po' di successo nella vita, la umiltà è molto difficile. Perché? Quando uno riesce a fare un po' di successo, diciamo il suo negozio va bene, il suo ufficio va bene, un po' così, un po' là. Lui che pensa? Lui pensa, vedi, io sono bravo, io sono haha, io sono saggio, io riesco a fare. Però quando un uomo ha un successo fuori dalla natura, ossia lui tocca cose che valgano niente e divengano oro, è molto oro, molto veloce. Lui capisce molto veloce che non è la sua saggezza, non è la sua grandezza. E che lui è fortunato, a Kadosh Baruch Hu ha dato il Mazal, che lui non sa niente, però tocca di oro. Dile, maestri, questo è quello che ha risposto al Sfat Emet. Ha detto, Sfat Emet, quando un uomo sa poco, lui può pensare che questo poco è perché lui è un grande saggio. Quando un uomo in un modo non naturale, a 18 anni, arriva a sapere conoscenza che gente da 90 anni non la sanno, lui capisce subito che non è lui. E ma sì, questa era la umiltà di Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu sapeva molto bene quello che lui valeva, sapeva la sua grandezza, però lui ha capito subito che una grandezza di questo genere non può essere che una cosa umana. Sicuro che questa cosa fu data di HaKadosh Baruch Hu. Tzadikim, la umiltà non è pensare che sei stupido. Se tu pensi che sei stupido, sei davvero stupido. La umiltà, dice il Baal Shem Tov, sentite questo. Se un ebreo sapeva che ognuno di noi ha una scala, così dice il Baal Shem Tov, ognuno di noi ha una scala, che l'inizio della scala sta su questa terra. Però il filo di questa scala sta fino a Kadosh Baruch Hu, arriva in tutti i mondi spirituali, da qui direttamente a Kadosh Baruch Hu. E ogni movimento che un ebreo fa, ogni tefila, ogni mitzvah, può fare tremare le cieli e le angeli. Se uno sapeva, dice il Baal Shem Tov, qual era la capacità, se ognuno di noi sapeva qual era la nostra capacità, non si riposava un attimo, solo con la comprensione quando lui era capace. È come dire che uno sa che ogni momento che lui lavora guadagnerà 10 milioni di dollari. Uno che sa che ogni momento che lavora guadagnerà 10 milioni di dollari, lui smetterà di lavorare. Dice il Baal Shem Tov, questa è. HaKadosh Baruch Hu, che fa? HaKadosh Baruch Hu c'è Yetzer Hara, Yetzer Hara che fa? Eliezer ti dice: ah, tu devi essere umile, tu chi sei, che sei, dove sei, da dove vieni, chi è tuo padre, chi è tua madre, che sai, che hai imparato, che poi. Questo non è umiltà di Dio. Questo è Eliezer, questo è stupidaggine. Dice il Baal Shem Tov, umiltà è sapere, riconoscere che tu sei capace fare, però bene sei capace fare perché HaKadosh Baruch Hu ti ha dato. Non è la tua saggezza, è la tua anima che fu data di HaKadosh Baruch Hu. Puoi fare tremare tutti i mondi, sia il materiale sia il spirituale. Questo tzaddikim. Gli angeli dicono Kadosh, Kadosh, Kadosh e hanno paura. Perché se uno dice Kadosh, Kadosh prima o dopo l'altro, perché deve essere uguale, tutti gli angeli devono lodare nel stesso momento. Se uno dice Kadosh Kadosh nello stesso momento, e nello stesso momento, tac, la storia sua ottima, questo angelo si spara, perché non era in armonia. Invece noi, tutti noi, possiamo dire anche 30 volte al giorno Kadosh Kadosh e non succede niente. La nostra grandezza, però questa grandezza è umiltà. Perché la umiltà è capire che la tua grandezza non è un merito, è un dovere. E questo è la grandezza di Mosè. Mosè capisce che la sua grandezza non è un merito, è un dovere. E per questo si deve combattere per il popolo, anche il faraone, anche il gigante Og, che è ancora dell'arca di Noè, dice il Midrash. Questo Og che aveva tanti anni, lui è pronto a farlo. Però sì, si parla di meriti, di lui stesso, la sua famiglia, la vergogna delle sue sorelle. Che lui poteva rispondere, Mosè aveva sicuro una risposta pronta per loro. Dice: no, non è Non è un merito, possono parlare su di me, non succede niente, è un dovere. E questo è quello che noi dobbiamo sapere. Ognuno di noi, un Yehudi, un ebreo, ha tanta, tanta, tanta grandezza, tanta, tanta forza. Però questa forza non è un merito per uso personale. Questa forza è un dovere. Abbiamo un dovere, come che abbiamo detto all'inizio, Vayi b'Yinso Aharon. Dobbiamo, da un lato, combattere la cattiveria di questo mondo, però non basta combattere. Dobbiamo, anche quando ci riusciamo a creare uno spazio senza cattiveria, farlo proliferare, farlo kadosh, farlo santificare. Che possa kadosh Baruch Hu aiutare ognuno di noi a arrivare a umiltà vera, che questa umiltà può portare a Avat Chinam, a amore gratuito. Questa umiltà può portare Mashiach Tzidkenu b'Mehera b'Yameinu Amen. Shabbat Shalom.